Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, siamo di nuovo insieme per la rubrica di Caffè Cornetto che va in onda oggi, che è sabato 9 aprile del 2022, a partire dalle ore 11.30 su Radio Grad, Radio Sonar e GeminiNetwork.it. Sarà a disposizione subito dopo la fine della trasmissione il podcast proprio sul sito di GeminiNetwork.it. Abbiamo un po' cambiato come Radio Quarantena la collocazione del podcast poiché c'erano dei problemi tecnici di fatto e quindi preferiamo reindirizzare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori proprio su questo canale, di modo che possa essere fruibile in una maniera più adeguata. Oggi, come del resto la passata settimana, che sappiamo sia stata molto apprezzata, visti gli ascolti che abbiamo potuto rilevare nei giorni passati, nuovamente riproporremo il format della botta e risposta più che del monologo, che francamente magari a qualcuno poteva anche annoiare, e quindi abbiamo a disposizione nuovamente come intervistatore d'eccezione colui che ha permesso a questa trasmissione di esistere innanzitutto, e non solo a questa trasmissione ma anche a tutte le altre che vanno su Radio Grad tutti i giorni e che ci intervalla normalmente con dell'ottima musica, cosa che non manco mai di segnalare. Sto parlando ovviamente di Peppe, a cui lascio immediatamente la parola. Buongiorno Peppe.
Buongiorno Chicco, buongiorno e buon sabato a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Grad e su Radio Sonar e su Gemini Network. E un buon pomeriggio, una buona sera, un buongiorno anche a loro, chi ci ascolterà ovviamente in podcast. E già lo hai fatto tu, ma mi sento in dovere di doverlo fare anch'io, di ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato durante il podcast appunto di Caffè Cornetto, perché diciamo non ce l'aspettavamo, ma sono stati tanti, dai, di questo quindi dobbiamo ringraziarli. Cosa facciamo oggi sabato mattina? Che si fa? Si sfogliano i giornali e si chiacchiera e si discute un pochettino di quello che è accaduto durante la settimana. E lo so che ormai ne hanno parlato tutte le TV, le radio, lo hanno scritto sui giornali e penso che fra un po' lo scopriremo anche sui murales delle varie stazioni italiane. Io, Chicco, nella nostra chiacchierata di questo sabato mattina, sinceramente, partirei da quell'infausta frase di Sir Mario Draghi. Ovviamente questo Sir è molto ironico e appresa per il culo. Questa infausta frase di meglio la pace o l'aria condizionata. Cioè, io sinceramente mi sono sentito trattato da imbecille. Ora, non so se anche te effettivamente hai avuto questa sensazione, un po' come si fa con i bambini, sai, meglio il regalo a Natale o le figurine adesso. Ecco, mi sono sentito, cioè, dillo chiaramente che ci sarà un problema. E prendendo appunto spunto da questa frase, io vorrei riflettere con te e con i nostri anche ascoltatori su queste benedette o maledette, dipende dal punto di vista da cui si vogliono guardare, sanzioni economiche. Per cui ti chiedo subito, così, in questa nostra chiacchierata, quali saranno le conseguenze, ecco, nei nostri confronti e anche sottotitolo, se queste conseguenze non faranno altro che aumentare le differenze di classe.
Allora, grazie per le tante sollecitazioni, Peppe. Allora, innanzitutto cominciamo con questa storia dei condizionatori, che è ridicola, è proprio ridicola, non c'è altro da dire, però si può prendere in considerazione il riferimento, tra l'altro un compagno di vecchia data me l'ha fatto notare, a cui probabilmente si è ispirato Draghi, che sono i burro e cannoni, a cui faceva riferimento un altro che non era proprio un sir, ma addirittura un lord, che viene sempre tenuta inadeguata, aggiungo io troppa eccessiva considerazione dalla sinistra, che è Keynes, sempre in un ambito simile. Ma non vorrei entrare nel dettaglio, altrimenti rischiamo di perderci in citazioni o ricordi di cose andate, per carità, sempre importanti, ma io mi sposterei più su quello che mi hai chiesto tra le ultime battute, appunto, della tua domanda. Queste sanzioni a che servono? Aumenteranno le nostre differenze di classe, eccetera, eccetera. Beh, insomma, lo capirebbe anche un bambino che qualora le sanzioni vadano ad incidere sul livello generale dei prezzi e più nel dettaglio sui prezzi di quelle merci che fanno parte di una grandissima quota del salario che noi utilizziamo appunto per acquistare e per campare, e faccio riferimento oltre al pane, alla pasta e tutti i farinacei che evidentemente vedranno un'impennata forse ancora più sensibile di quanto abbiamo visto, faccio riferimento al gas, faccio riferimento all'elettricità, e beh, è chiaro che chi appunto riserva una quota molto grande del proprio salario per l'acquisto di queste merci vedrà la propria dipendenza dal sistema aumentare sempre di più, ossia in altri termini si avvicinerà in maniera probabilmente più drammatica e più rapida verso condizioni di povertà, o aumenterà in alternativa la propria vulnerabilità. Dunque, senza ombra di dubbio, queste sanzioni, altro che condizionatore, ci determineranno un peggioramento. Verrebbe allora da dirsi, ma perché sono state messe in campo queste sanzioni se alla fine ci penalizzeranno? E questa è una domanda che ovviamente non si pongono solamente le persone che non sono abituate a ragionare in termini economici, ma anche io me la sono posta come domanda. E un po' mi riaggancio alla fortunata trasmissione della scorsa settimana, quando appunto tenevamo in adeguata considerazione il fatto che questa guerra debba essere inquadrata all'interno di un conflitto ben più ampio, un conflitto che, come diciamo l'altra volta, ha una connotazione valutaria e appunto vede come attori principali, oltre a quelli più evidenti, più manifesti, Russia e Ucraina, Stati Uniti e Cina. Insomma, gli interventi sia di Xi Jinping, ma soprattutto di Biden, sembrano andare in una definizione abbastanza chiara, soprattutto quello di Biden. Biden, che è il rappresentante del capitale legato al dollaro, il sommo rappresentante, evidentemente ha vantaggio o pensa di trarre vantaggio nel inasprimento del conflitto, almeno così sembrerebbe, almeno così sembra abbastanza ragionevole dedurre dalle sue parole. Non dimentichiamo il suo intervento a 10 chilometri dal confine ucraino in Polonia, in cui ha definito un capo di Stato maiale, in cui ha auspicato esplicitamente il cosiddetto regime change, cioè un colpo di Stato, dicendolo in termini più conosciuti, cosa che gli Stati Uniti hanno fatto dappertutto, a partire dall'America Latina fino al Medio Oriente, paesi asiatici, eccetera, eccetera. Quindi non è sicuramente una novità, però è sicuramente un metro del livello dello scontro. Quindi le sanzioni anche vanno incastonate in un discorso del genere. È abbastanza ormai chiaro a tutti che i nostri governanti, e parlo non solo di Draghi ma anche di Macron o chi verrà per lui, speriamo non lui, magari uno che c'è più vicino come Mélenchon, possa spuntare proprio questo fine settimana, cosa molto difficile, ma insomma non bisogna mai finire di sperare. Beh, comunque, insieme anche ovviamente al presidente tedesco, eccetera, tutti quanti sembrano un po' seguire quello che viene dettato dalla NATO, ossia dagli Stati Uniti d'America. E quindi quando noi ci chiediamo che effetti possano avere le sanzioni, ecco, dal nostro punto di vista, di lavoratori innanzitutto, diciamo nefasto, perché se ci tagliano il gas, l'unica cosa positiva che non possiamo seguire quella metafora che utilizziamo spesso, stiamo alla canna del gas perché finirà il gas, quindi neanche più quello potremmo fare. Certo. Questa è l'unica cosa positiva. Però d'altra parte ci precluderemo molte cose. Ricordavo già la trasmissione che mancando o incrementandosi comunque il prezzo delle materie prime, quindi mancandone, diciamo, in quantità rispetto ai periodi precedenti, ciò determina inevitabilmente una ricaduta dei prezzi su tutte le merci, ma chi ci rimette è soprattutto chi ha risparmio zero, chi già con difficoltà arriva a fine mese. Quindi tutti questi pannicelli caldi utilizzati dal governo, bonus e contro bonus, cambiano poco e niente, certo meglio di niente sicuramente, ma di certo non riaddrizzano la situazione. Quindi rispondo alla tua domanda dal punto di vista distributivo: certo aumenterà le disparità, ma aggiungo che l'effetto sarà molto difforme a seconda del paese. Non è un caso che ho richiamato Stati Uniti e l'intenzione ben manifesta di aizzare ancora di più gli animi, di soffiare sul fuoco. Perché a me sembrerebbe che, e questo l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, proprio il capitale legato al dollaro abbia molto interesse affinché addirittura il conflitto possa estendersi all'Europa, perché l'Europa sta cominciando a sganciarsi, e lo sappiamo benissimo, dai rifornimenti delle materie prime russe fondamentalmente, dirigendo le stesse richieste verso il costosissimo gas e le altre materie prime che saremmo costretti a prendere dall'altra parte dell'oceano, guardate un po' dagli Stati Uniti d'America. Ma c'è anche un'altra questione che va tenuta adeguatamente in considerazione, ossia che se l'Europa dovesse continuare ad indebolirsi, si indebolirebbe l'altro elemento che forse viene non adeguatamente sottolineato, ossia il rapporto creato negli anni attraverso la cosiddetta Belt and Road Initiative, altrimenti conosciuta come la Via della Seta, la nuova Via della Seta più precisamente, ossia quegli accordi commerciali di elevatissima entità siglati negli anni da quasi tutti i paesi europei. E dunque gli Stati Uniti d'America andrebbero a interrompere anche questo rapporto, che poi, insomma, se è vera la narrazione che abbiamo raccontato, Stati Uniti versus Cina, sembrerebbe essere anche il cuore un po' della situazione. Per di più, dovesse succedere una guerra, si dovesse estendere anche all'Europa, questo si intende, la guerra già c'è, ebbene, gli Stati Uniti d'America si troverebbero dinanzi all'opportunità anche di ricostruire, replicando in maniera quasi identica ciò che è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo i vari piani Marshall, ricordiamo appunto che tutte le basi militari, che sono numerosissime, stanno nel nostro territorio, vicino alle nostre case, ma anche in tutta Europa, provengono appunto da uno schema che abbiamo già visto e che francamente non abbiamo alcuna intenzione di vedere nuovamente.
Certo, io però guarda, prima di andare in pausa musicale, Chicco, io ti lancio, diciamo, tra virgolette, una provocazione, no?
Quindi
una provoca. Una riflessione da fare, ecco. Abbiamo parlato appunto di questa, diciamo, economia, di questa dipendenza che si sposterebbe verso gli Stati Uniti, o così almeno ci vogliono far credere. Però tu non pensi che alla fine l'Europa comunque si stia un po' indebolendo, ma non soltanto da un punto di vista economico e delle materie prime, del petrolio, del gas, eccetera, eccetera, ma anche da un punto di vista dei rapporti fra di loro? Cioè, io a volte penso, no? Stanno facendo vedere questa grande coesione, ma secondo me, ecco, noi poi non vediamo quello che c'è attorno, quello che accade attorno ad un tavolo. Perché mi piaceva, ecco, ribadire un titolo di Contropiano che dice: sanzioni sul gas russo, sì, forse l'Europa fa i conti con se stessa. E all'interno di questo articolo appunto si parlava comunque delle evidenti spaccature che ci sarebbero fra i vari stati membri dell'Europa, perché la Francia non ha problemi di materie prime, di gas, di petrolio, eccetera, eccetera, e quindi spinge subito per estendere queste sanzioni anche al gas e al petrolio. Ovviamente l'alto là da parte della Germania, che dipende per il 40% dal gas russo, dice no, un attimino fermiamoci tutti. L'Austria, che è totalmente dipendente, ci sta pensando. L'Italia, come al solito, si mette lì nel mezzo e poi vediamo il vento da dove tira. Ecco, quindi non pensi che alla fine sia un po' un'operazione di facciata, come dire, tutto cambia per poi nulla cambiare? Punto interrogativo.
Poltrone, ma cambierebbe senza l'omerta tutti i tuoi problemi, qualcuno li risolverà. Paga la cauzione e prega, avrai la tua libertà. Gridalo forte, non voglio un re, un papo, un duce che decida per me. Gridalo forte, non voglio un re, un papo, un duce che decida per me. Gridalo forte, non voglio un re, un papo, un duce che decida per me. Gridalo forte, non voglio un re, un papo, un duce che decida per me.
Rientriamo dalla pausa musicale, quindi la domanda e la provocazione che ho fatto a Chicco prima di questa disgregazione nazionale e la domanda appunto precedente, rispondimi adesso, ho avuto tutto il tempo per pensarci.
Guarda, in questo senso non leggerei l'attualità, cioè normalmente uno degli stratagemmi più utilizzati in queste fasi dal sistema di capitale è proprio come l'hai messa giù tu, insomma, riprendendo il gatto pardo. Però in questo caso, secondo me, proprio per la difformità degli interessi in campo, si sta portando avanti l'altro elemento concettuale e teorico molto importante, che è la conflittualità interna alla classe. Cioè, nel momento in cui si è creata l'area dell'euro, l'abbiamo già detto l'altra volta, cerchiamo di aggiungere qualche tassello in più a questa storia, a questo puzzle, la coesione dei capitali europei, anche lì molto diversi tra di loro, è stata trovata attorno appunto alla moneta unica, euro, che come dicevamo già l'altra volta doveva agire almeno potenzialmente da primo antagonista dopo tanti anni del dollaro. Sappiamo come è andata a finire. L'eterogeneità dei paesi che sta alla base dell'euro del resto si riflette ancora oggi, per cui è probabile che tutti questi cambiamenti, stavo dicendo anche prima, non solo agiranno a livello di classe, ma agiranno anche a livello territoriale. cioè io quello che mi immagino in altri termini, che a conti fatti, prendendo i dati, facciamo finta di proiettarci, spero fra un anno, ma secondo me le cose andranno avanti ancora per un po', prendendo i dati e facendo i calcoli sull'effetto del salario reale di queste sanzioni, di questa crisi, vedremmo che i lavoratori italiani hanno subito più di tutti sia le sanzioni che la guerra. I lavoratori statunitensi, quindi sempre in ambito di classe lavoratrice, praticamente non se ne saranno accorti, ma addirittura forse alcuni di essi potrebbero avere dei benefici dal punto di vista economico. Stesso discorso per quanto riguarda i capitali rispettivi. Il capitale europeo ci potrebbe rimettere molto di più, fa riferimento a quello tedesco in particolare, ma ormai è sempre molto difficile tenere in piedi una condizione di statualità quando si parla dei capitali, perché ormai tutte le aziende grandi, di cui cerchiamo sempre di descrivere le dinamiche, sono talmente transnazionali che francamente è molto complesso individuarne una sede fisica o un riferimento statuale, per questo utilizziamo le valute. Però ritornando al discorso della Germania come punto in cui arriva il gas e le altre risorse, Nord Stream eccetera, beh, sicuramente loro potrebbero avere più problemi. Dunque, se il capitale locale va in crisi più di quanto già lo è, altro elemento chiave, sicuramente i lavoratori ci rimetteranno ancora di più. Quindi avremo una sorta di ridistribuzione interna, è probabile, degli effetti, e quindi i risultati saranno peggiorativi per alcuni, meno negativi per altri, addirittura persino per alcune fasce della classe lavoratrice di altri posti, come ho già detto, per esempio gli Stati Uniti, potrebbe essere addirittura positivo. L'importante è che si comprende che questo elemento guerra, quindi dal punto di vista militare, sanzioni, questione valutaria, va incastonata all'interno di un contenitore più ampio, che è quello del conflitto valutario, probabilmente che punta a un ridisegnamento progressivo dell'egemonia del sistema economico attuale.
E tu come la vedi? Secondo te, ecco, questo porterà un po' ad una disgregazione? Cioè, ci saranno un po' di litigi fra di loro? Si aumenterà forse il...
Sì, guarda, scusa se non ti ho risposto prima, ma... Tu guarda chi sono i nostri poi, chi l'ha votato, i capi di governo. Mario Draghi, da quale partito è sostenuto? È un tecnico.
Certo.
Macron, quale grande partito alle spalle? E chi lo sa? Cioè, poi ci sono ovviamente Scholz e gli altri che hanno più o meno dei partiti dietro, ma rendiamoci conto, e questa è una cosa che insomma un po' condivisa da tutti, che la classe dirigente, e intendo in questo caso i governanti, probabilmente sono i meno politici o i meno capaci degli ultimi decenni. Per cui bisogna anche un po' capire come si ridisegnerà dal punto di vista politico l'Europa. Certo, quello che accadrà questo fine settimana in Francia è abbastanza importante. Tutti i sondaggi puntano a una riconferma di Macron, ma proprio per parlare di democrazia dobbiamo vedere anche quanta gente andrà a votare.
Certo.
Che tipo di esito avrà l'estrema destra, perché Le Pen viene nuovamente collocata come secondo partito. Beh, certo che il nostro auspicio è che la sinistra di Mélenchon abbia, per quante contraddizioni possa portare al proprio interno, abbia comunque un risultato di tutto rispetto, è dato in grande crescita, e ci auspichiamo insomma che il popolo francese, che tante volte ci ha sorpreso, anche questa volta ci dia una soddisfazione, anche perché ne va del bene di tutti, ecco, non solo dei francesi. Questo è da sottolinearlo, perché come dicevi tu, una frammentazione è possibile e soprattutto voluta da tutti quelli che sull'Europa vogliono guadagnarci, perché se è vero che siamo molto frammentati politicamente, è vero che la moneta unica è probabilmente un qualcosa che non ha neanche più tanto significato in termini di conflittualità, rimaniamo la prima area in termini di domanda effettiva. Che significa questo? Che se un produttore, un gruppo di produttori o un capitale più in generale di un'altra area del mondo, mettiamo quella asiatica o quella statunitense, vuole vendere merci, bene, in Europa trova molti in grado di pagare le merci, perché non bisogna solamente esistere per consumare, ma bisogna avere i quattrini in tasca. In Europa i quattrini ci sono, la middle class, per quanto in via di esaurimento, ancora esiste, e c'è un upper class che è in ottima forma.
Chicco, per fortuna che oggi ho chiacchierato con te, perché io la vedo molto più nera la cosa, non so perché. Io ho paura di questo grande fronte nazionalista che sta crescendo comunque in Europa, vedi in Italia, vedi in Francia, l'hai appena appunto menzionato, e non so perché alla fine, quando poi le cose si mettono, che adesso siamo tutti amici, siamo tutti fratelli e compagni, ma quando poi le cose si mettono male, sai, non so perché, ho questa visione un pochettino più nefasta del futuro, ma per fortuna che ci sei tu che mi riporti un pochettino all'ottimismo alla speranza appunto nel futuro. Chicco, un'altra piccola pausa, poi si rientra nuovamente in studio, e invece ti voglio, anche lì, perché a me piace fare le domande prima, no? Così poi abbiamo il tempo di pensarci, anche chi ci ascolta il tempo di rifletterci. Io poi ti voglio chiedere, ripeto, mi risponderai non appena rientriamo dalla pausa, ma queste benedette sanzioni hanno veramente avuto il loro effetto? E te lo dico da persona, da popolano, no? Che si siede appunto al caffè e si ascolta un po' di voci della gente che sta appunto attorno a noi, e ci si chiede: ma si bloccano i capitali, si bloccano i patrimoni degli oligarchi, dei figli, eccetera, eccetera, ma perché solo adesso? Perché non si faceva prima? Forse perché, e questa è una cosa mia, che dico, forse perché comunque hanno voluto dare il tempo ai loro compagni di merenda di fare in modo che questi capitali, ovviamente, potevano fuggire prima che poi venissero bloccati. Questa è una cosa che ho pensato io, perché adesso? E non un mese fa bloccare ad esempio i conti alle figlie di Putin. Penso che chiunque, qualsiasi stupido, avendo il conto della figlia ancora non bloccato, diciamo, sai che c'è, mi metto tutti i soldi lì, tanto chi se ne frega del popolo russo.
La comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Ay, 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 ay.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos.
¿Qué pasa?
Lucero, Yamil, Libardo, Ramón, Mari, Carmen, Lucy, Leonel, Absalón, Salva, que era la vecina de enfrente, también la callaron, país indolente.
Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos...
Beh, Chicco, hai avuto tutto il tempo per pensare alla risposta da darmi, quindi ecco il perché, ecco, queste sanzioni spesso tardano ad arrivare, e soprattutto se effettivamente queste sanzioni avranno o hanno il loro effetto.
Ti dico che il tempo per pensare a una risposta del genere non è mai sufficiente, nel senso che siamo sempre sul limite, ecco, cerchiamo di intuire le direzioni, ecco, più che capire esattamente quali possano essere i punti di approdo. Per cui cerchiamo di aiutarci un po' con la teoria, più che appiattirci sul fatto in sé, perché altrimenti poi non ne usciamo più. Cerchiamo appunto di riprendere il filo del discorso delle sanzioni e collocarlo all'interno di questa conflittualità. Allora, la conflittualità evidentemente vede non solo un guerreggiamento con le armi, ecco, ma quelle consuete, quelle diciamo che fanno morti e feriti e distruggono città intere, bensì anche appunto con questi altri strumenti, la guerra commerciale, ne abbiamo parlato quando c'era Trump contro la Cina, e anche questa delle sanzioni evidentemente è una manovra che è stata studiata proprio per contrastare economicamente, per affamare potremmo dire, forse non è proprio politically correct, soprattutto perché si utilizza sempre con i russi questo tipo di definizione, riprendendo delle politiche tra l'altro staliniane. Vabbè, comunque al di là di questo, l'obiettivo è quello di creare un fronte interno, dicono così in televisione, riprendiamo le loro parole, che trovandosi con meno quattrini in tasca comincia a pensare, beh vabbè, allora forse non ne vale la pena di dare sostegno a Putin. Pare che ciò non stia avvenendo, che ci piaccia o no, così almeno riportano ormai tutti, anche i mezzi di disinformazione mainstream. Addirittura c'è chi parla del fatto che Putin abbia un sostegno interno cresciuto a dismisura fino all'83% e che generazioni più giovani siano particolarmente attratte dal modo di fare di Vladimir Putin. Non lo sappiamo se è vero o no, sono sondaggi e soprattutto sono filtrati in tempi di guerra, quindi valgono quello che insomma uno può immaginare in un ambito del genere. Però di fatto c'è una conflittualità. Le sanzioni sono state tante, ne abbiamo già parlato e non ci ritornerò nuovamente. Solo una mi fa piacere.
Infatti Chicco, ti chiedevo più che altro se secondo te effettivamente hanno un loro effetto, perché a volte
esatto. Partiamo da quella che probabilmente era quella che avrebbe dovuto avere diciamo più effetto, cioè bloccare le riserve internazionali della banca centrale russa, che sono depositate sui conti europei. È la prima volta insomma nel mondo occidentale, lo ripeto ancora una volta perché è già capitato anche col Venezuela, anzi già continua a capitare con il Venezuela, che ecco come se fosse una sorta di autorità politica della banca centrale, gli viene impedito di accedere alle proprie riserve internazionali e dunque a delle risorse fondamentali per il mantenimento dello status, diciamo così, sia della valuta, il rublo in questo caso, che dell'economia più in generale, e quindi quelli sono stati bloccati. Sono state sanzioni che evidentemente sono state aggirate, perché molti, che diciamo già l'altra volta, si aspettavano un default della Russia quando dovevano scadere, se non sbaglio, 3 settimane fa le cedole del debito pubblico. Ebbene no, sembrerebbe che invece all'interno della Russia c'erano ben 600 o 700 miliardi di riserve in valuta pregiata, e quindi questo è stato un problema che non si è posto. E poi tra l'altro è stato aggirato proprio da quell'operazione di cui discutevamo l'altra volta, ossia di chiedere il pagamento delle risorse naturali in rublo da parte dei paesi ostili, in modo da far affluire nuovamente all'interno delle casse locali le stesse riserve internazionali bloccate. E parliamo di un flusso di denari spaventosamente grande. Ora abbiamo saputo anche da Draghi che c'è stata qualche perplessità, perché anche lui e anche noi abbiamo la stessa condividiamo lo stesso sconcerto nel non capire per bene a che cosa possa servire l'intermediazione della Gazprom Bank in tutto ciò. Forse, ipotizzo io, per evitare di incorrere in nuove sanzioni, poiché si tratta di un soggetto di natura di proprietà privata, quindi insomma del tutto estraneo almeno apparentemente al potere politico. Quindi questa, che era la sanzione più importante, è stata praticamente aggirata o in gran parte aggirata. Altrove le sanzioni ci sono state, ma come abbiamo detto prima, è la stessa interconnessione produttiva e distributiva a livello mondiale, cioè che di fatto lega tutti mani e piedi, che non può da un giorno all'altro permettersi di far chiudere i rubinetti del gas che stanno ancora arrivando anche in Ucraina e in Europa dalla Russia. Purtroppo se ciò dovesse accadere, altro che fallimento di qualche azienda, si parla del 70% delle aziende italiane che falliscono, del 40% di quelle tedesche. Scenari del tutto non plausibili, ma che andrebbero a colpire indiscriminatamente tutto il sistema, facendolo probabilmente crollare. Quindi nessuno ha intenzione nel fare una roba del genere. Per cui le sanzioni possono colpire, sono timide necessariamente, proprio per quello che ci siamo detti. E poi chi vanno a colpire? L'abbiate detto tu prima. I soggetti in considerazione, tenuti in considerazione come i famigerati oligarchi, che poi questa definizione continua a essere portata avanti. Non capisco bene la differenza tra un oligarca e un signor Berlusconi o un Del Vecchio. Noi li chiamiamo i grandi imprenditori, capitani di industria, là sono oligarchi, antipaticissimi, per carità, hanno depauperato tutto quello che era il patrimonio accumulato dal popolo sovietico per decine di anni, per cui va tutto il mio disprezzo. Però ecco, la definizione di oligarchi francamente mi sfugge nel 2022.
Siamo in due, Chicco, guarda.
Ma penso pure qualcosa, se ci aggiungi qualche zero mi sa che arriviamo a una cifra più verosimile.
Lo penso anch'io.
Ebbene, comunque, perché non hanno attaccato gli oligarchi? Perché fanno parte della stessa classe, mo li chiamano oligarchi, ma fino all'altro giorno Londra era diventato il cortile di casa di tutta questa gente. E quindi come fai? Colpisci la... cioè, chi fa le sanzioni era stata a colazione con il soggetto che doveva subire le sanzioni. Poi questi soggetti non è che tengono solamente le Rolls Royce parcheggiate sul balcone di casa o i mega yacht all'interno dei golfi della Sardegna. E questi, insomma, pagano tutto ciò, cioè sono fonti di reddito, fanno parte dei CDA, fanno parte degli assetti proprietari di migliaia di imprese che, appunto, come diciamo, hanno una nazionalità molto difficile da scovare, e quindi colpire loro significherebbe colpire se stessi. È proprio una contraddizione che emerge per la stessa tipologia di capitalismo in cui viviamo, che appunto è transnazionale e quindi vede una pluralità di soggetti appartenenti a paesi differenti condividere la proprietà, e quindi diviene molto più complesso agire in questo senso. Quello che si dice è che per ogni yacht bloccato in Sardegna o per ogni Rolls Royce a cui hanno messo le ganasce ce ne siano altre 100 già in un altro paradiso fiscale, dove appunto hanno avuto il tempo di scappare e collocare le loro principali ricchezze. Siamo dinanzi, e questo è il caso di dirlo, a una misura che va a fare semplicemente un po' di romanzo, no? Di film intorno a una storia che purtroppo di comico ha molto poco, visto e considerato che, nonostante la propaganda, è ben chiaro che in questa guerra sporca tra Ucraina e Russia chi ci stia rimettendo è il popolo ucraino innanzitutto, e poi, anche se indirettamente, tutti i popoli d'Europa e del mondo.
Bene, Chicco, altra pausa musicale e poi chiudiamo. Quindi ci avviciniamo al rush finale di questo caffè cornetto di questo sabato 9 aprile.
Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare nel paese dove sono venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. E mi sono venute in mente le avventure del passato, tante donne, tanti uomini e bambini, e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro, i sorrisi degli amici e dei vicini. E mi sono ricordato quando, giovani e felici, andavamo lungo il fiume per nuotare, e Marino, il pensionato, ci parlava con pazienza, aiutandoci e insegnandoci a pescare. Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare e pensavo di potermi già sposare, e Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo e mia madre l'aiutava a preparare. Ed invece di sposarci tra gli amici e i parenti, l'ho sposata l'anno dopo per procura, perché chiuserò la fabbrica e ci tolsero il lavoro e ci resero la vita molto dura.
Noi ci unimmo, poi scendemmo per le strade per lottare, per respingere l'attacco del padrone. Arrivati da lontano poliziotti e cenerini caricarono le donne col bastone. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati. Ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comprati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo. È una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed un popolo che ha bisogno di altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco. Con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene, con le mani ti regalano ferro e fuoco. Caro amico, per favore tu salutami gli amici ed il popolo che è tutta la mia gente. Sono loro il vero cuore che mi preme ricordare, che rimpiango e che mi ha amato veramente. Verrà un giorno nel futuro e potremo ritornare e staremo finalmente al nostro posto. Finiremo di patire, non dovremo più emigrare, perché un tale ce lo impone ad ogni costo. E salutami tua madre, dai un abbraccio a tua sorella, chissà come sarà grande signorina. E lo so, sarà bellissima come sono le nostre donne, sanno vivere con forza che trascina. Ma le hai mai guardate bene, ti sorridono col cuore, negli sguardi non nascondono timore. Dove sono per uniche sul posto di lavoro, son con gli uomini e si battono con loro. Ho pensato tante volte che c'è un senso a tutto questo, questo amore non ci cade giù dal cielo. Ma parlando della vita e pensando al mio paese, mi è sembrato come fosse tolto un velo. E mi pare di sapere, finalmente di capire, nella vita ogni cosa ha un suo colore. E l'azzurro sta nel cielo, e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo, e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo, e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore.
Rientriamo dalla nostra consueta pausa musicale e ora facciamo sì, abbandoniamo questo l'argomento guerra, l'argomento Russia, Ucraina, sanzioni, economia, per toccare così, giusto una toccatina e fuga, no? su un argomento abbastanza che mi ha lasciato molto perplesso e sinceramente anche molto molto deluso anche, perché si parla tanto, no, di una mancanza di democrazia in Russia, non si è mai parlato della mancanza di democrazia in Ucraina, che forse viene prima ancora della Russia, ma ahimè dobbiamo dire che anche in Italia non è che ce la passiamo tanto bene, perché se comunque come libertà di stampa siamo un bel po' indietro, devo dire, ecco, che questa stessa democrazia in Italia viene un po' a mancare, soprattutto quando si vanno a toccare quello che è l'argomento sindacato. Ormai sappiamo tutto della collusione, a mio parere, delle varie sigle principali con il governo di turno, però poi quando ci sono delle sigle sindacali che mettono il bastone fra le ruote, che comunque alzano un po' la testa fuori, che comunque dicono un qualcosa che ai grandi potenti, ai grandi sindacati non piace, ecco che scattano queste disdicevoli perquisizioni telecomandate. Ed è quello che è accaduto qualche giorno fa alla sede dell'Unione Sindacale di base, in cui improvvisamente è spuntata questa arma. Ecco, come la vedi tu?
Beh, insomma, se non fosse così drammatico avrebbe quasi da farci qualche battuta su, però...
No, io invece, infatti, mi ha fatto molto riflettere, mi ha fatto addolorato anche.
È un fatto talmente grave che innanzitutto ovviamente va da parte nostra la massima solidarietà, perché subire una perquisizione sembra per una telefonata anonima che già avesse indicato il fatto che un'arma stava all'interno dello sciacquone del bagno. Insomma, chi ha avuto, insomma, esperienze di qualsiasi tipo sa bene che una parte cospicua delle denunce anonime viene tralasciata. Invece in questo caso sono stati molto solerti nel voler appunto intervenire. È chiaro che si tratta, cioè è presumibile, poi per carità tutto è possibile, ma conoscendo i compagni della USB e l'importanza di questo sindacato di base, c'è poco, anzi niente da sospettare. Si tratta di un disciplinamento del fronte interno, che di fatto non è un argomento troppo distante rispetto a quello che abbiamo affrontato fino a questo momento. È parte della strategia che comunque deve portare avanti una guerra in cui l'Italia è parte attiva a tutti gli effetti. E disciplinare chi ancora tenta di evitare che tutte le armi possano arrivare, denunciare che dietro agli aiuti umanitari, come è successo a Pisa, di fatto ci siano invece delle armi, e bloccare appunto questi velivoli, è qualcosa che chi ha deciso, non certo noi, di voler partecipare attivamente a questa guerra non vuole. E quindi come si fa? Piano piano si disciplina, prima si interviene in maniera soft, poi piano piano si alza il livello dello scontro e quelli che vengono colpiti sono sicuramente i soggetti politici che disturbano, che non si allineano. E di certo il sindacato di base, da questo punto di vista, uno lo può criticare per mille altre ragioni, ma da questo punto di vista è stato assolutamente encomiabile e ha mantenuto sempre la schiena dritta, sia sui posti di lavoro sia per quanto riguarda le prese di posizione contro una guerra che, ricordiamolo bene, non è una cosa che non riguarda il sindacato, perché riguarda innanzitutto tutti i lavoratori, l'abbiamo detto prima, e quindi è giusto intervenire e far notare quale possa essere la propria posizione. Chi non lo fa commette un grave errore nei confronti di tutti i lavoratori in primis e della società più in generale. Per cui, concludendo, speriamo che cose del genere non debbano mai più accadere. Purtroppo abbiamo troppo pere sullo stomaco per non capire che questo probabilmente è un primo passaggio, uno degli ennesimi passaggi di una strategia che sarà almeno lunga quanto questa guerra che stiamo affrontando. E da parte nostra, tutti coloro che subiranno ingiustamente dei soprusi di questo tipo, o comunque degli interventi non giustificabili di questo tipo, avranno sempre la nostra massima disponibilità a parlarne, ovviamente, e solidarietà dal punto di vista politico e umano innanzitutto.
Beh, mi unisco ecco, alle tue parole, alle solidarietà appunto con i compagni dell'Unione Sindacale di Base, che ricordiamo che non soltanto hanno manifestato dinanzi all'aeroporto civile di Pisa, ma lo hanno fatto anche dinanzi al porto di Genova, perché anche lì ci sono delle navi, esatto, incriminate, no? di invio di armi negli scenari bellici e medio orientali. Forse ecco, l'Unione Sindacale di Base è un sindacato che ovviamente e dà un po' di problemi, fa paura forse, no? al potere costituito, perché non si allinea, ecco, è una cosa che effettivamente lascia un po' l'amaro in bocca. Chicco, con questa ecco, attestato di stima e solidarietà ci possiamo lasciare, penso,
che certamente, intanto noi ci riaggiorniamo, chissà se sabato prossimo, che forse è quello prima di Pasqua o quello successivo, comunque nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.
Sicuramente. Chicco, lascio a te i saluti finali, dai, li lascio a
un
te.
Un abbraccio a tutti e tutte, ringraziando ancora per l'ascolto, ovviamente invitando tutti e tutte alla partecipazione, a far girare il podcast, tutte le informazioni che sono disponibili sul sito di Gemini, sul sito di Radogad, di Radio Quarantena, di Radio Sonar, e sperando appunto la prossima volta di avere qualcosa di diverso di cui parlare, perché purtroppo l'emergenza guerra ci porta via molte energie, forse troppe, però purtroppo non possiamo farne a meno di delinearne alcuni aspetti che in televisione, su internet, eccetera, vengono sempre tralasciati, e non è un caso che è così.
Bene, allora ci lasciamo con questa promessa, il prossimo sabato affronteremo un tema, speriamo, diverso.
Sempre che ce lo permetta la storia, perché poi noi cerchiamo anche di corrergli appresso, e purtroppo dinanzi a certi episodi siamo un po' costretti a seguire tutte queste storie qui.
O che ce lo permettono anche i carabinieri, che non vengono a fare una perquisizione a casa nostra, ci state parlando di cose vere, quindi
possono venire quando gli pare, non trovano, oltre a strumenti musicali e cibo, libri soprattutto. Non troveranno un granché.
Ok, alla prossima, buon sabato a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Natazzule, le caffè.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.